In altre parole,
germanista e ispanista, Hildegard Keller è stata per molti anni professore di letteratura tedesca all'Università di Zurigo e all'Indiana University di Bloomington. È storyteller, traduttrice, scrittrice. Con lei in questi giorni gettiamo uno sguardo originale, empatico, appassionato e transalpino sulla nostra attualità culturale. È già in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovata, Hildegard Keller.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora Hildegard, noi ieri abbiamo parlato di Zurigo città criminale, oggi invece abbiamo concluso parlando un po' anche di quello che è il true crime oggi e del successo che hanno le storie di true crime, dai libri alle serie eccetera. Oggi invece vogliamo parlare di destini e vite eccezionali e lo vogliamo fare a partire da un articolo che ha trovato sul New York Times. Di che cosa si tratta?
Sì, in questi giorni ho seguito un po' il reportaggio anche sul New York Times, non solo lì perché in tutto il mondo, il reportaggio sulla morte di Alexei Navalny. E quello che mi ha affascinato è una grafica, ci sono anche altre foto di lui, ma c'è una grafica con un ritratto che una foto sua con mille fiori colorati, come in un quadro di un santo messicano, così almeno, almeno mi ricorda, no? E infatti sto riflettendo questo anche nel marco di storytelling che facciamo, storytelling, raccontare le vite eccezionali, no? Perché la vita di Navalny si conchiude come veramente quella di un martire cristiano. I martiri cristiani dai primi secoli dopo Cristo avevano il suo destino, il destino di Alexei, no? Per esempio Felix, il patrono di Zurigo, fu torturato e decapitato per opposizione a un tiranno. Questa era la definizione dai primi santi dal cristianesimo. Alexei, una forma molto speciale, molto veloce, diciamo, di santificazione, perché già in vita era famosissimo in tutto il mondo perché per questa opposizione, no? A ciò che gli sembrava sbagliato, ingiusto, disumano. Ma ciò che lo rese ancora più famoso è esattamente questo punto chiave anche dei martiri, di arriesgare il di pagare il massimo prezzo, di pagare con la vita per l'opposizione a un tiranno, a un regime che non lesinava sugli omicidi. E lui lo sapeva quando ritornava in Russia dopo Novichok, dopo l'attacco di veleno.
Sì. Infatti questa è una questione che in tanti ci siamo posti, no? Perché lui allora è tornato in Russia sapendo insomma ciò che andava incontro, visto che in quell'occasione era riuscito a salvarsi, e questo un po' rientra in quello che ci dicevi tu di questo destino di una persona eccezionale, come se il suo destino fosse già segnato in qualche modo.
È una decisione, era la sua decisione, ci sono altri che dicono che fu una vittima, ma io lo vedo perché anche così lo ha detto, è esattamente su questa icona messicana di santo, no? Diciamo, fanno circolare in tutto il mondo adesso il suo video messaggio, un clip di un documentale di 2022 in cui... diciamo ha fatto un messaggio generale per il caso di assassinato e lì dice: non dovete arrendervi, se decidono di uccidermi significa che siamo incredibilmente forti. E c'è qualche riga di più e alla fine: quindi non restate inattivi. Allora questo è il suo messaggio che è lì ancora, è un motivo chiave per quello che dico, la storytelling dei santi o delle vite eccezionali, è esattamente quello. Dovrebbero essere esemplari per noi.
Sì.
Darci coraggio, spingerci anche voi, anche noi, che non siamo così, che dopo Novichok nessuno di noi forse ritornasse.
Sarebbe ritornato in Russia, certo.
No.
Sì. E, quindi un po' adesso l'abbiamo definito, abbiamo un po', come dire, raccontato di Navalny in particolare, no? Quindi abbiamo detto perché così è un personaggio, una figura così eccezionale, soprattutto coraggiosa, autentica, e, però questo magari...
Indomita.
Ecco, indomita anche. E questo a che cosa la fa pensare poi, andando oltre, oltre Navalny?
A tutti quelli che si oppongono a un tiranno, un regime, che si oppongono in una società rigida che controlla quello che può fare un individuo, perché è sempre la lotta di un individuo contro un collettivo, pure se Navalny aveva questo gruppo grandissimo, no? Dei suoi collottatori, ma è sempre un individuo. Ci sono altri oggi, ma anche nella storia, e chiaramente per me io penso spesso alle donne, no? E una delle donne con cui ho fatto un bel po' di viaggio, che ha anche questo tratto, è certamente Hannah Arendt.
Che è stata chiamata in causa molto spesso in questi giorni dai giornali, no? Proprio anche per la sua famosa frase, la banalità del male, insomma, per questo suo concetto. È tornato molto spesso negli articoli anche questo in questi giorni.
È molto, molto, è omnipresente da anni, veramente, e specialmente anche per quello di incoraggiare alla gente di essere se stessi, no? Forse lei veramente la teorica di quella relazione fra individuo e Stato o individuo e un regime totalitario. Veramente lei, non solo nel libro La banalità del male, ma già prima, in questo libro grande, Le origini del totalitarismo. Infatti vi ricordo, 2 o 3 anni fa, c'era anche, si poteva leggere in giornali francesi che la lettura delle opere di Arendt, che non sono molto tradotte in Russia, ha aumentato notevolmente.
Oh.
Ormai adesso non so com'è, ma sì. E poi forse per fare il ponte a Navalny e altri, no?
Sì.
Lei in 1900, e anche alla Svizzera, il nostro tema, e anche il Ticino, in 1969 era a Basilea in una chiesa e lì ha detto, perché era il servizio di commemorazione di Karl Jaspers, il suo caro amico, sì, e supervisore di dottorato, e allora lì ha detto: di tanto in tanto nasce qualcuno che realizza la propria umanità in modo esemplare. E lei pensava in Jasper, ma si può prendere veramente anche per tutti questi altri eccezionali che ci vanno avanti, no? E
sì,
ci dicono non resignare, andate avanti. E proprio questo anno, 1900, io racconto verso la fine del mio romanzo, quel che sembriamo, racconto alla fine questa scena nella chiesa di Basilea, perché era esattamente anche l'anno in cui ha deciso di fare vacanze in Ticino. Questo era il primo anno che è andata a Tegna, in estate.
Certo, quindi lei in questo, adesso siamo arrivati proprio anche al suo libro, accompagna in qualche modo Hannah Arendt, è quasi come se foste insieme in quel passaggio, in quella parentesi di vita di Hannah Arendt che racconta qui in Ticino.
Sì, facciamo un viaggio, Tipico, diciamo, per una turista al principio andiamo in Ticino e dopo stiamo con lei nel suo ultimo estate. E vediamo cosa fa anni dopo di quella tempesta che hanno fatto levare dopo il libro La banalità del male, primo in 1963 in inglese e 1964 in tedesco. E c'era una tormenta, una tempesta di odio, anche di ammirazione, ma molto poco, l'hanno fatto tuffare pronto. E allora noi la vediamo, io la racconto la sua vita e anche la sua opera in 1975. Era l'ultima estate che in realtà, questo non è una finzione, in realtà ha passato a Tegna in un piccolo albergo. Gli piaceva molto la tranquillità.
Questo, adesso visto che siamo in chiusura, perché tra poco c'è l'informazione, ci porta anche ad un altro, diciamo, tassello, pensando alle figure eccezionali. Come spesso le figure eccezionali diventano anche figure scomode, naturalmente, e come spesso sono poi alla fine anche molto sole, no? In realtà, perché quando le leggiamo sui media sembra che siamo tutte con loro, ma poi in realtà loro vengono lasciate quasi sole, insomma, al loro destino. Sono, no? Questo aspetto della solitudine, ecco, mi sembra che possiamo ancora sottolineare in chiusura.
Sì, sono molto contenta che lo dice, perché nel caso dei Navalny non si vede, perché la morte prematura non poteva far vedere, ma ci sono certamente queste vite. Sì, che c'è, e anche Arendt, perché questa reputazione di oggi di essere onnipresente in tutto, in tutti i mesi, tutto, forse senza essere letta. Questo non era così nella fine, verso la fine della sua vita. Non direi sola, 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 ma c'era veramente una isolazione da certi cerchi che per lei erano importanti prima.
Certo. Hildegard Keller, grazie, grazie per averci parlato delle figure eccezionali, l'abbiamo fatto partendo da Navalny, grazie per essere stata con noi, ci ritroviamo sempre domani qui su Rete 2 alle 8:18. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, anche a voi, bella giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.